Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Buon pomeriggio, anzi buonasera, cari amici radioascoltatori di RCF, Radio Cattolica Francophone. Oggi siamo in tanti, siamo venuti qui esatto. Tutti presenti per poter dirvi un abbraccio fortissimo, anche perché poi si va in vacanza. È vero, Liana, andremo in vacanza?
Sì,
andremo in vacanza, vi diletteremo con...
Siamo già qua in Bermuda.
Vi diletteremo poi con le...
Peccato che non ci vedete.
Già, è vero, perché oggi c'è una trasmissione molto molto allegra. Peccato, però è vero che non c'è ancora magari...
La webcam forse dovrebbe arrivare, chissà.
Ma chissà, forse magari... Esatto. David dalla console magari ci dirà poi in futuro se possiamo avere anche una webcam magari che può girare intorno qui nello studio. Vabbè, sono Tony, buon pomeriggio, vi presento gli amici di oggi che ci fanno compagnia, la cara amica Liliana.
Ciao, Liliana. Ciao a tutti.
C'è anche l'amica Jojo.
Sì, sono io, ciao. Buonasera a tutti.
C'è anche la perenne assente, ogni tanto si fa viva.
Ciao, sono Tiziana, sono viva, ciao.
Si fa viva, nel senso che non sei molto presente. Noi vorremmo
con
che
gli
tu...
studi.
Ecco, purtroppo. Vabbè. Poi c'è l'amico Nedo.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Bene, io direi di partire subito con il primo argomento della serata, che ce lo allieterà con la sua bellissima voce mascolina, Nedo.
Che bella promessa. Bene, buongiorno a tutti. Quest'oggi vi voglio parlare di un libro. Un buon consiglio per una lettura, diciamo, sotto l'ombrellone, diciamo così, anche se il libro non è dei più agevoli ed è anche quello che si dice un po' un mattone. Però io credo che, insomma, è un libro che deve essere letto, è un libro molto importante, è un libro che ci racconta 40 anni di storia d'Italia. È un libro scritto da Armando Spataro. Il titolo è Ne valeva la pena, storia di terrorismi e mafie, segreti di Stato e giustizia offesa. Bene, il testo non è nuovissimo, è uscito l'anno scorso, ma credo che comunque ne valga la pena leggerlo, e ve ne parlo per due motivi essenziali. Il libro è secondo me venuto d'attualità proprio quest'anno e poi capirete il perché. Il secondo motivo è un motivo più personale, perché ho conosciuto recentemente il dottor Spataro e sono rimasto, diciamo, molto colpito dall'uomo e dal magistrato.
Ti ascoltiamo.
Ora, chi è Armando Spataro? Armando Spataro, per chi non lo conosce, è un pubblico ministero importantissimo in Italia. Ha sempre lavorato dal 1975, quando era giovanissimo, alla Procura della Repubblica di Milano, dove è tuttora procuratore aggiunto. È stato componente del CSM, quindi, diciamo, il Consiglio Superiore della Magistratura. Un ruolo importantissimo. Si è occupato principalmente di Brigate Rosse. È stato pubblico nel ministero nel primo processo storico all'EBR.
Dunque ritorniamo un po'
ritorniamo quasi 40 anni fa. Ritorniamo quasi 40 anni fa ed erano momenti molto caldi, fare il pubblico ministero a processi delle Brigate Rosse o comunque del terrorismo era pericoloso.
I giorni di piombo.
Pericolosissimo, esatto. Sì. Si è occupato anche di criminalità organizzata e mafia. E come dicevo, era pericoloso, infatti ha visto morire sotto i colpi del terrorismo rosso, due cari amici, due importanti magistrati, che sono Emilio Alessandrini e Guido Galli. Sono due nomi importantissimi per la storia d'Italia ed erano amici proprio del dottor Spataro. Recentemente si è occupato poi del caso Abu Omar, non so se vi ricordate,
certo,
questo immane, sospettato.
Passato per Ciampino.
Sospettato di terrorismo. Terrorismo di cosiddetta matrice islamica, è stato rapito sul suolo italiano da parte della CIA. Ebbene, due governi, par condicio, uno di centrosinistra, l'altro di centrodestra.
Bella questa.
Hanno accusato i magistrati occupati in questa inchiesta di gravi colpe, hanno posto il segreto di Stato su varie testimonianze, impedendo di fatto la condanna dei colpevoli. Com'è stato possibile? Diciamo che questo libro ripercorre buona parte, ecco, Spataro dice che ha iniziato a scrivere questo libro che ripercorre 40 anni di storia italiana proprio da questa ferita.
Ecco.
Ripercorre buona parte della storia italiana e non tanto per dare una risposta a questo interrogativo, cioè perché è stato bloccato questo processo, ma per capire meglio. A me va di parlarne anche perché recentemente, per puri interessi elettorali, sono apparsi sui muri di Milano, non so se avete letto,
sì, sì,
dei manifesti con scritte in cui addirittura si diceva fuori le briere dalla procura. Mm-hmm. Bene, com'è stato possibile, mi chiedo, che si è arrivati a fare delle accuse di questo genere, proprio magistrati che hanno rischiato la vita proprio per condannare i brigatisti. E sono cose che secondo me fanno pensare...
un po' accuse infamanti,
molto...
però
esatto.
Non c'è saputo più niente nel di questa storia, perché sembra che sia un parlamentare
ma è stato un candidato, insomma, non è che sia la cosa, vabbè, è nata ed è morta lì, però ecco, dà il senso, certo, di una memoria storica che oramai credo che non ci sia più in Italia.
Infatti.
Cioè, non è una cosa strana che proprio chi ha rischiato la vita per condannare le Brigate Rosse si senta dire
tu
sei vicino alle Brigate Rosse e poi non si capisce, certo, bene per quali strani motivi. Tra l'altro Spataro ha condotto inchieste anche su altri personaggi del mondo eversivo della ultrasinistra, eccetera. Ecco, questo è un libro, diciamo, politico, possiamo dire tra virgolette, ma nel senso proprio etimologico del termine, perché è un libro che va alle radici di quello che interessa a tutti.
Sì.
Non è sicuramente un libro partitico, cioè se onestamente dovessi desumere da questo scritto per chi vota Armando Spataro, non saprei proprio darvi risposta. E secondo me questo è un grande pregio. Lo è ancora di più perché sappiamo che a scriverlo è un magistrato, quindi è imparziale, attento, rispettoso della Costituzione, e secondo me è una persona che onora l'Italia.
Mm-hmm. Sì, sì, ma anzi, sì, certamente onorerà l'Italia, senz'altro, però è un po' strano che in Italia ci sono, molto probabilmente lui ne parla anche nel suo libro, ci sono delle cose che dicono che devo chiudere, va bene. Ok.
Forse perché abbiamo la prima canzone?
Sì, allora passiamo subito alle note musicali che ci fanno sentire la voce di Marco Carta con Un giorno perfetto.
Se parto senza di te, qui dentro al cuore ci sarà. Senza di me sarà perché mi mancherai, perché di un giorno perfetto ascolto il suono che nel cuore mi dai, perché aspettando l'effetto mi rivedrai. Fai, che il mondo che la più importante è nel cuore. Tutto quello che avrai, oh no, quello che sei, quello che hai, quello che dice che più tardi mi fai, c'è il meglio di noi, il meglio di noi, di noi.
Eccoci di nuovo in diretta, ancora sempre qui a RCF, il secondo argomento della serata, ce ne parlerà Tiziana. Grazie Tiziana, di cosa ci parli?
Allora, vi parlo di un soggetto che è importantissimo per me, perché poi vi spiegherò la scelta di questo articolo. Allora, iniziamo dall'inizio. Dunque, si terrà il 26 giugno questo qua è un soggetto piuttosto religioso. Dunque, domenica 26 giugno a Milano ci saranno tre nuovi beati. Mm-hmm. Allora mi sono un po' interessata così. Non è che di solito mi interessa spesso ai beati, eh?
ma questi in particolare?
Sì. Ero un po', avevo una curiosità, allora ho visto che saranno beati Don Serafino Morazzone, che è quello che aveva il signore che aveva confessato Alessandro Manzoni, e anche Manzoni ne parla nel suo romanzo I Promessi Sposi, ma anche Fermo e Lucia, che è un altro romanzo. E allora ne parla del padre Morazzone, perché era un uomo per bene, che sarebbe il cure d'ars, nuovo cure d'ars italiano. Mm-hmm. Dunque fu un parroco stupendo.
Confessore allora.
Ecco, il suo confessore. Mm-hmm. E dunque sarà beato e la salma sta a Lecco, appunto il paese che ne parla il Manzoni. Allora, poi ci sarà anche la suor Enrichetta Alfieri, che lei è una religiosa che aiutava anche negli ospedali, ma soprattutto nelle carceri.
Sì, hanno parlato molto spesso di lei, ma non dell'altro, è incredibile.
È veramente stupenda, ma io mi sono un po' più interessata al padre Clemente Vismara. Vi spiegherò dopo il perché. Allora, quel padre è stupendo, ho letto la sua vita, è una... come un papà. Allora, pensate, prima lui ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, dunque in Italia, è nato nel 1897 a Grate Brianza, e dunque è morto a 91 anni. Allora, lui ha fatto il soldato durante la Prima Guerra Mondiale, poi dopo il soldato lui si è reso conto, è accaduto qualcosa nella sua mente e è deciso a farsi prete. Allora, poi è diventato missionario. Mm-hmm. E allora l'hanno mandato, pensate, sui confini tra la Thailandia, il Laos e la Cina.
La miseria.
Che è proprio il confine di tre paesi. Dunque ci sono tantissimi trafficanti, tantissima prostituzione, tantissimo tutto. Allora lì è terra buddista e ci sono buddisti che non sono positivi affatto. Dunque lui era l'unico cristiano nella zona.
Penso, che coraggio.
E ha provato, lui ha voluto rendersi utile assolutamente, e così che ha creato tutto un paese. Dunque ha iniziato con una casetta di fango, è considerato come il santo protettore dei bambini, perché ha accolto specialmente i bambini che erano per strada,
orfani,
ha creato un orfanotrofio, e anche quei bambini, sto leggendo un libro sulla condizione delle donne e dei bambini in Cambogia, la situazione è la stessa negli altri paesi.
Certo.
Che questi sono, se i paesi li considerano come portatori, penso che si dice così, sì, sì, di disgrazie, sono lasciati per strada, sono, sì, violentati, sono comprati, sono venduti come se fossero merce, pezzi di, certo, carne. Allora quel padre si è occupato di quei bambini, ha creato delle scuole, dell'orfanotrofio, poi il vescovo ha visto la sua opera, ha mandato anche delle suore ad aiutarlo e allora ha creato un'intera città cristiana, mm-hmm, che si chiama Mong Lin, che è la sua prima città. Poi ha creato un'altra città che si chiama Mong Ping. Allora pensate che quel padre è morto, dunque lui arrivava sul posto ma non con la Bibbia direttamente, sì, sì, dicendo Cristo qua, Cristo là, no,
l'avrebbero fatto fuori subito.
È solo venuto come un Babbo Natale, un vecchietto, un nonno, ed aiutava le persone, certo, dunque se bisognava togliere un dente, se bisognava, anzi si rendeva utile
un po' come
per
faceva
accettato
anche Madre Teresa.
Madre Teresa di Calcutta, sì,
sì, sì, ecco, beh, sono un po' stati. Allora, io ho scelto questo perché avrò l'opportunità presto di andare in Thailandia.
Che bello.
E proprio le coincidenze, che sono stupende, mi hanno permesso, sapete, facendo inchieste qua e là per chiedere spesso in quei paesi come si fa, ho incontrato delle persone che mi hanno parlato che ci sono associazioni caritative in Thailandia. Allora, grazie, vorrei andare a far visita delle associazioni che si chiamano Bambini del Mekong, Enfants du Mekong,
sì, sì,
che è un'associazione francese.
Sì, che prende nome dal fiume,
sì,
Mekong.
Appunto, allora loro dunque è un'associazione che accoglie dunque tutti i giovani universitari occidentali, dunque per esempio un studente qua dell'università che ha finito, mm-hmm, che vuole prendersi un anno di riposo o un anno,
beh,
diverso,
diciamo,
allora può andare in quell'associazione e i studenti vanno in Thailandia o in Cambogia oppure in Laos, mm-hmm, lungo il fiume Mekong,
certo,
e allora lì si possono occupare ed insegnare anche ai bambini poveri.
Altro che riposo.
Allora quei bambini poveri, pensate un po' che catena. Sono tutti dei nipoti che sono stati, c'è gente che mandano del denaro per aiutare alla loro educazione e loro sono sotto l'insegnamento di tutti quei giovani, mm-hmm, che hanno finito l'università.
Sì, sì, sì. Così dice il parrainage. Sì.
Bene, grazie Tiziana.
Passiamo al secondo
anche
pezzo.
Se non sei molto presente, Tiziana, beh, ci porti sempre degli ottimi argomenti.
Sì.
Grazie. E passiamo al secondo brano della serata, che è di Tiziano Ferro in Imbranato.
Figurati.
È iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più.
Bene, dulcis in fundo, abbiamo il notiziario con l'amica Liliana e Josephine.
Allora, iniziamo subito con la prima notizia, che la deuxième université d'été du CADTM.
Allora, questa si farà dal venerdì 1 alla domenica 3 luglio a Weppion. Nel 2009 si è riflettuto sulla crisi mondiale del capitalismo e alle resistenze e alternative che possono esserci opposte. Allora, questa seconda edizione sarà un tempo per fare il punto sull'evoluzione della crisi internazionale e per costruire una risposta necessaria a livello europeo contro il debito dei piani di austerità. Per maggiori informazioni chiamare allo 04-226-6285 o andare sul sito www.cadtm.org.
Allora adesso passiamo a un altro diciamo argomento, anche un'altra
notizia,
sì. È un campo di preghiera per i giovani nel Val d'Aosta, nello spirito di Don Bosco.
Allora, questo campo di preghiere si farà dal lunedì 4 al venerdì 15 luglio e questo è organizzato dalle suore salesiane nel Val d'Aosta. Al programma ci sarà una preghiera personale a partire dalla parola di Dio, un accompagnamento, una vita fraterna nello spirito di Don Bosco. Allora, per maggiori informazioni chiamare Suor Stella allo 080 21 66 86 o scrivere un'email a stella.petrolo@hotmail.com.
Allora, per continuare nei viaggi, proponiamo questa volta un pellegrinaggio in Turchia e Cappadocia sulle orme di San Paolo.
Allora, questo pellegrinaggio si farà dal lunedì 4 al sabato 16 luglio e organizzato dal Réseau Jeunesse Belgique. Per maggiori informazioni chiamare il padre Eric Vollen allo 081 46 81 48 o sul cellulare al numero 04 74 45 24 46.
Allora, adesso passiamo a una mostra che durerà anche tutta l'estate per quelli che vogliono andare a vederla. È una mostra fotografica di Fabrizio La Torre dal titolo Roma 1950, la vera vita.
Allora, attualmente fino al 4 settembre al Museo di XL ci sarà dunque questa mostra fotografica. Per maggiori informazioni chiamare allo 02 515 6427 o scrivere un'email a berenice.demaret@xl.be.
E finiamo ancora con un'altra mostra di Nicola Evangelisti e di Antonio Pio Saracino.
Allora, questa mostra è attualmente fino al 28 ottobre, dunque la mostra arte di Nicola Evangelisti e Antonio Pio Saracino, come ha detto Lilian, e l'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con Artza e Artiscope ha il piacere di invitarvi a questa mostra promossa dal Padiglione Italia nel Mondo, Biennale di Venezia 2011 e ciò in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La mostra sarà visibile da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 presso l'Istituto Italiano di Cultura. Per saperne di più chiamare allo 02 533 2720 o scrivere un'email a icbruxelles@estere.it.
Numeri e indirizzi che conosciamo benissimo.
Sì, cioè sappiamo sempre comunque. Sì. E con questo concludo e vi auguriamo di passare delle buone vacanze. Vi ricordo che tutte le trasmissioni si può ascoltare su www.pastoralitalianabruxelles.com e durante l'estate ci sarà la trasmissione in replica. Dunque, saluti i miei colleghi, Lilian,
ciao,
Tiziana,
ciao a tutti, buone vacanze.
Ciao, Tony. Ciao.
Sì, un abbraccio fortissimo e buone vacanze.
Neddo.
Buone vacanze a tutti, ciao a settembre.
E Davide alla regia, ciao a tutti.
Josefine, ciao ciao.
Ciao.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.